Laudetur Jesus Christus.
Giovedì 2 gennaio 2025, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana, questi titoli. Custodire la vita per costruire una civiltà della pace, così il Papa nella messa della solennità di Maria Santissima Madre di Dio. L'appello di Francesco dopo l'Angelus, i governanti cancelli non riducano i debiti dei paesi poveri. Aperta la Porta Santa a Santa Maria Maggiore, la quarta dall'inizio del Giubileo. Ucraina stoppa il passaggio del gas russo, l'UE rassicura, ci sono 4 rotte alternative. Le 8:42 secondi, buongiorno da Roberta Barbi. Dio si è fatto uomo in Cristo e il luogo privilegiato dove incontrarlo è la nostra fragile umanità. Lo ha detto il Papa nell'omelia della messa per la solennità di Maria Santissima Madre di Dio, celebrata ieri nella Basilica Vaticana. Francesco ha esortato a custodire come Maria la vita e a rispettarne la dignità dal concepimento alla morte. Il servizio è di Tiziana Campisi.
Dio si è fatto uno di noi nel grembo di Maria. Ha un volto e un nome, Gesù Cristo, e a lui ci conduce la Vergine, spiega il Papa. Come ai pastori a Betlemme ci mostra un bambino bisognoso di carezze e di amore. Ed è questa la scelta di Dio, la piccolezza. Condivide con noi fatiche e sogni, mostra compassione per le sofferenze del corpo e dello spirito e lo si può riconoscere in ogni fratello che incontriamo.
Questo nuovo anno che si apre, affidiamola a Maria, Madre di Dio, perché anche noi impariamo come lei a trovare grandezza di Dio nella piccolezza della vita.
Nella Giornata Mondiale della Pace l'invito di Francesco è ad avere cura del dono prezioso della vita, dei bambini, di chi soffre, dei poveri e degli anziani.
Siamo chiamati a custodire la vita, a prendersi cura della vita ferita, tanta vita ferita, tanta. Ridare dignità alla vita di ogni nato da donna è la base fondamentale per costruire una civiltà della pace. Per questo chiedo un impegno fermo a promuovere il rispetto della dignità della vita umana, dal concepimento alla morte naturale.
E ieri all'Angelus Francesco ha parlato di guerra disumana, esprimendo un pensiero particolare per le mamme che perdono i loro figli per via della violenza, della superbia e dell'odio. Quanto è bella la pace, ha esclamato il Papa, che ha invitato a contemplare e custodire il mistero della natività, restituendo gratuitamente gesti di perdono e riconciliazione. E tra gli appelli di Francesco dopo l'Angelus, quello ai leader politici di tradizione cristiana affinché diano il buon esempio mettendo in pratica l'indicazione giubilare e suggerire dalla Giornata Mondiale della Pace di rimettere il debito dei paesi più poveri. Poi l'augurio al presidente Mattarella, che nel discorso di fine anno agli italiani aveva ricordato l'impegno del pontefice nel promuovere la pace e aveva rilanciato l'invito a gesti urgenti e coraggiosi. Antonella Palermo.
Fedeli e turisti con striscioni che riportano i nomi di aree del mondo dilaniate da conflitti e tensioni. Sono in gran parte comunità diocesane, parrocchiali, associazioni, movimenti e gruppi che organizzano manifestazioni per la pace e che il Papa ringrazia citando in particolare la marcia della CE che si è svolta a Pesaro con più di 1500 persone e quella di Sant'Egidio. Ad alcuni di loro si rivolge con il monito «Lottate per la pace» e chiede ai leader politici sforzi economici nel segno del giubileo.
Nessuna persona, nessuna famiglia, nessun popolo si è scacciato dai debiti.
Il Papa torna a citare la martoriata Ucraina, Gaza, Israele, Myanmar, il Nord Kivu. Nel suo cuore ci sono però tutte le zone in guerra. Ribadisce che questa distrugge sempre e ringrazia chi si adopera a livello diplomatico.
Tutti coloro che nelle tante aree di conflitto lavorano per il dialogo e per i negoziati. Preghiamo perché su ogni fronte cessano i combattimenti e si punti decisamente alla pace e alla riconciliazione.
E apriamo la pagina internazionale. Stop alle forniture di gas russo tramite Kiev. Il presidente ucraino Zelensky afferma che è una grande sconfitta per Mosca, mentre il premier slovacco Fico teme ripercussioni per gli stati europei. Bruxelles dichiara di avere le infrastrutture pronte a sopperire a tale mancanza, ma si teme un aumento dei prezzi. Il servizio è di Arrigo Bellelli.
Il gigante russo dell'energia Gazprom ha dichiarato di essere stato privato della capacità tecnica e legale di fornire gas attraverso l'Ucraina a partire da ieri. La Commissione europea rassicura dicendo che le forniture dell'Unione sono pronte a sopperire alla mancanza di quelle russe e che l'impatto per l'Europa è limitato ad alcuni stati membri come Austria e Slovacchia. Per il primo ministro slovacco Robert Fico non sarà la Russia a pagare questa scelta, ma gli stati europei, i quali si sono attrezzati a sostituire i 14 miliardi di metri cubi di gas russo con le importazioni di gas naturale liquido tramite Germania, Grecia, Polonia e Italia. In particolare è atteso a Ravenna nei prossimi mesi l'arrivo di una nuova nave rigassificatrice. Se l'Europa non rischia di rimanere al freddo, si intravede già un nuovo rincaro dei prezzi, con il gas che ha chiuso l'anno superando nuovamente la soglia dei 50 euro al megawattora. Il ministro dell'ambiente italiano Pichetto Fratin ha assicurato che il nostro paese è in sicurezza, avendo completato il riempimento degli stoccaggi.
Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha fatto sapere che le autorità stanno indagando su ogni possibile connessione tra l'attacco mortale avvenuto con un camion a New Orleans e l'esplosione di un Cybertruck fuori da un hotel a Las Vegas. Intanto il bilancio dei morti nella città americana è salito a 15 persone, 35 i feriti. Marina Tomarro.
Una ragazza di 18 anni che sognava di diventare infermiera, una madre single, il padre di due figli ed un ex stella del football di Princeton sono queste alcune delle 15 vittime del terribile attentato avvenuto nella notte di Capodanno a New Orleans, quando un 42enne alla guida di un pick-up ha investito la folla per poi iniziare a sparare. Il responsabile Shamsud Din Jabbar si è schiantato con la sua automobile dopo l'attentato ed è rimasto ucciso a seguito di uno scontro a fuoco con la polizia. Il presidente americano Joe Biden ha confermato che l'uomo era un veterano dell'esercito con problemi finanziari legato ad un divorzio e affermava di essersi unito all'ISIS. Biden ha aggiunto che gli investigatori continueranno a cercare qualsiasi connessione o complice, sottolineando che le forze dell'ordine stanno indagando se l'attacco col pick-up a New Orleans è collegato in qualche modo all'esplosione di un Tesla Cybertruck davanti al Trump Hotel a Las Vegas che ha causato la morte di una persona.
È una notizia dell'ultima ora, almeno 11 persone sarebbero rimaste ferite questa notte in una sparatoria avvenuta in un nightclub nel distretto di Queens, nella città di New York. E voltiamo pagina, tutti senza distinzione possiamo camminare in una strada di speranza gioiosa. Ieri il cardinale Rolandas Macricras ha aperto la Porta Santa a Santa Maria Maggiore, la quarta dall'inizio del Giubileo. Nell'omelia una riflessione sul dono del tempo, creatura di Dio, che le nuove tecnologie portano tuttavia a disperdere. Ascoltiamo Edoardo Giribaldi.
Il primo rintocco è quello della Sperduta, la storica campana tornata a suonare a Santa Maria Maggiore dopo la rottura avvenuta nel 1884. È lei ad annunciare l'apertura della Porta Santa nella Basilica Papale, spalancata dal suo arciprete coadiutore, il cardinale Rolandas Macriscas. Proprio dalla Sperduta si snoda l'omelia del cardinale. La campana trasforma in suono l'ideale di guida e segnavia che i fedeli ascrivono a Maria. La solennità di Maria Santissima Madre di Dio, celebrata ieri, è lo spunto per riflettere sulla figura della Vergine. A Santa Maria Maggiore è raffigurata nella Salus Populi Romani, l'icona mariana, tanto cara anche a Papa Francesco. Maria è l'arca sicura in mezzo al diluvio. Non saranno le idee o la tecnologia a darci conforto e speranza, ma il volto della Madre di Dio, ha detto il cardinale. Ai pellegrini, l'augurio di sviluppare un senso di preoccupazione autentica e sincera per chi ha smarrito la strada della verità, della gioia e della pace. Essi ripartiranno dal conforto della Vergine, ha affermato il porporato, dalla sicurezza di essere accompagnati dalla grazia, dalla protezione, dalla cura e dalla tenerezza materna. Di Maria.
E con l'apertura della Porta Santa nell'Istituto di Pena Romano di Re Bibbia, Papa Francesco ha rialzato l'attenzione sul tema delle carceri, ma c'è chi nel silenzio della propria vita ogni giorno dedica tempo ai detenuti. L'imprenditrice milanese Rita Zecchellone, a oltre 80 anni, ha scoperto il metodo di evangelizzazione Alfa e in breve tempo è diventata team leader di Alfa Carcere negli istituti di pena di Milano Bollate e di Busto Arsizio. Ascoltiamo la nostra intervista.
Dopo la pandemia mi è capitato di conoscere Alfa. Nel corso Alfa ci sono testimonianze di carcerati molto molto forti. Ho voluto rispondere alla sollecitazione del Santo Padre, no, circa l'interesse per gli ultimi.
Il metodo Alfa porta all'evangelizzazione in carcere. Come comunicarlo?
Gli ospiti delle carceri hanno questo desiderio fortissimo di misericordia e di perdono, no? E di tenerezza. La voglia di rimettersi in relazione col Dio. Loro dicono: l'ho abbandonata senza volerlo, per pigrizia. Grazie che ce l'avete fatto ricordare un'altra volta.
Come vivono la speranza i reclusi?
Il primo passo della speranza è la speranza umana, no? Di accorciare la loro pena, tornarsene a casa il prima possibile. Queste queste persone da noi ci hanno chiesto alla fine: non ci abbandonate. Abbiamo pensato di proporre loro proprio le virtù, partendo dalle virtù teologali, in modo tale da fare col metodo Alfa esattamente questo percorso che ha fatto il Papa in modo particolare.
Ed è tutto per questa edizione. L'informazione della Radio Vaticana torna alle 9:00.